Per me non è possibile non essere pieno della così nei sentimenti, nei pensieri di quello che un gruppetto di noi minuscolo ha vissuto pochi minuti fa nella deposizione della corona dei caduti della Prima Guerra Mondiale davanti alla chiesa di Caselle, con l'ascolto di un brano di un discorso del Papa di allora, quel Papa che parlò di inutile strage a proposito della Prima Guerra Mondiale, e anche con il discorso del rappresentante del sindaco che ha riportato l'esigenza della pace alla nostra vita quotidiana e dei luoghi in cui viviamo, delle nostre case, dei nostri paesi. E credo che sia questo profondamente vero, e quindi portarlo a messa, questo per noi cristiani è assolutamente decisivo. È proprio il porre le fondamenta della pace fino alle questioni che riguardano le guerre tra i popoli. Ecco, allora, prima di tutto chiediamo al Signore perdono per tutta la nostra partecipazione alla discordia, alla divisione, al giudizio, all'inimicizia che c'è nel mondo, perché tutto questo parte innanzitutto dal cuore di ciascuno. Chiediamo al Signore di essere purificati, di essere lavati dal suo perdono e restituiti alla grazia e alla pace con Lui e tra noi. Come vi dicevo domenica scorsa, e questa domenica è tutta dedicata, sempre tutta dedicata al mistero della risurrezione, già ve ne accennavo domenica. Solo che lo stupore che viene ascoltando il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è che in realtà della risurrezione Gesù parla solo nelle ultime due righe, perché ricorda quel brano dell'Esodo che oltretutto a noi non suggerisce nulla riguardo alla risurrezione, il brano famoso del Roveto. Avete mai pensato voi, leggendo quell'episodio, che si parli di risurrezione? Assolutamente, vengono in mente tante altre cose, ma proprio della risurrezione? No. E quindi neanche quello. Sostanzialmente della risurrezione Gesù parla proprio nell'ultimissimo versetto, le ultime parole che dice, dicendo: Dio non è un Dio di morti, ma di vivi, perché tutti vivono per Lui. Questo. Ora, queste sono affermazioni molto importanti, molto belle, mi piacerebbe con voi fermarmi, però si eluderebbe il cuore del Vangelo, perlomeno tutto il corpo del racconto evangelico di oggi, che sta nella domanda dei Sadducei e nella risposta di Gesù. Gesù stesso alla fine lo dice, che poi i morti risorgano. E allora, fino adesso, di che cosa ha parlato? Ecco, un po' questa la questione che volevo porre alla vostra attenzione, anche perché abbiamo avuto il nostro consueto incontro con gli altri nostri confratelli preti della nostra zona. Di solito ci vediamo il venerdì mattina verso le 11, leggiamo le letture della domenica che sta per venire, e anche lì qualcuno di loro si chiedevano: ma che tipo di problema hanno posto i Sadducei a Gesù? Cos'è tutta questa storia di quella donna con i 7 mariti? Dove volevano arrivare? E Gesù stesso, nella sua risposta, che cosa dice? Ecco un po' la questione, un po' ingarbugliata. Bisogna dire un po' ingarbugliata, non si capisce bene di che cosa si sta parlando. E allora a questo punto io chiederei a Giovanni se ci può aiutare su questo. Ma io partirei così, direi che Gesù riceve questa storia e la prende ponendo un'altra questione, che non è quella della risurrezione, ma è quella del matrimonio. Va bene così? A me sembra così, cioè si tratta del matrimonio, si tratta della questione del rapporto tra l'uomo e la donna, lo sposo e la sposa, e poi dei figli, insomma, questioni che riguardano, possiamo dire, le nostre famiglie. E allora noi fratelli e sorelle che non siamo sposati c'entriamo con questa storia di cui parla Gesù? Sì, io direi di sì, perché Gesù nella sua risposta tira fuori un discorso che è veramente anche poco chiaro, perlomeno alle nostre menti è poco chiaro. Poi i padri della Chiesa dicono che quando una cosa ci è poco chiara del Vangelo bisogna semplicemente chiedere più Spirito Santo, perché il Vangelo di per sé sarebbe semplice, siamo noi che siamo un po' complicati. E nella sua risposta Gesù parla di com'è la condizione di coloro che sono reputati di essere degni del regno. E qual è questa condizione? È la condizione, e questo è il punto delicato, noi siamo un po' spiazzati perché sembrerebbe che l'attenzione verso il matrimonio, verso la generazione, questo è il senso della storia che raccontano Gesù, e Gesù dice: ma guardate che però è invece la nostra condizione è quella di figli, alla fine, e qui c'entra la risurrezione ci fa figli, siamo figli della risurrezione e quindi siamo figli di Dio. Anche lì noi ci aspetteremmo che facesse il discorso contrario, no? Siccome siamo figli di Dio, Dio ci regala la risurrezione, invece no. Siamo figli della risurrezione e questo ci fa figli di Dio. Insomma, noi corriamo dietro, anche nella mia esperienza di vita, soprattutto da giovane, verso l'ipotesi dell'incontro nuziale, cercare, trovare una persona amata, la persona della nostra vita. Per noi è anche molto importante avere figli. Ci sembra che non avere figli sia come essere come un albero secco, non produttivo. Questa questione dell'avere figli poi si traduce anche in tanti aspetti della nostra vita. Per esempio, la paura di essere inutili, la paura della malattia e dell'anzianità come condizioni che ci rendono improduttivi, del non servire più agli altri e quindi dell'essere inutile in questo mondo. Cosa ci stiamo a fare se non produciamo, se non facciamo qualcosa che sia il frutto delle nostre mani? Ma è sempre lo stesso discorso dell'avere figli o non avere figli. E la nostra vita è sterile o è feconda? Le nostre giornate sono vane o sono invece tali che alla fine ci diciamo ho fatto questo, mi è riuscito questo? Dietro c'è sempre questa questione del nostro anelito a essere fecondi. Ecco, Gesù prende in mano questa cosa qua e ci dice: la cosa più importante non è avere figli, ma essere figli. O sbaglio? Adesso dico la cosa tutta, se no. mi pare che la cosa che il Signore vuole regalarci oggi non è di avere moglie e di avere marito, ma celebrare le nozze. Questo è lo splendore della nostra vita, e cioè che ognuno non è solo con se stesso, ma è veramente se stesso se l'altro lo visita e è quello che lui non è, ha quello che lui non ha e quindi gli dona quello che di fatto se non ci fosse saremmo ridotti a una povertà estenuante. E quindi mi sembra che la liturgia di questo giorno voglia essere la grande festa nuziale della nostra vita. Non siamo soli, nessuno è solo e nessuno può esserlo. E questo evidentemente ognuno nella realtà profonda, grande, luminosa della sua storia, con uno sguardo che posso dare a voi, mi rendo conto che tutti voi, ognuno di voi e tutti voi siete obbedienti al Vangelo del Signore perché appunto la vostra vita è nuziale. Quello che è interessante è cogliere questa nuzialità, evidentemente. E quindi io reinvito Francesco ad assumere questo tema nuziale e a regalarcelo.
Bene, allora se le cose stanno così, allora comprendiamo che qualunque condizione della nostra vita, da quello del neonato, il bambino, il ragazzo, lo sposo, il monaco, il prete, il frate, l'anziano, il malato, il sano, qualunque condizione della vita è una condizione che ci mette in relazione, in una relazione di comunione d'amore con il Signore. Ecco, ognuno e in qualunque condizione è sempre in rapporto con lui. E certo che poi il tipo di rapporto cambia perché cambiano i mediatori di questo rapporto, nel senso che nel matrimonio, per esempio, sappiamo che l'uno per l'altro è il segno del Signore, quindi il rapporto di ciascuno con il Signore passa per quella persona. Ma questo succede sempre anche al di fuori del matrimonio. Per esempio, se io litigo con il mio vicino di casa, mi accorgo subito che c'è qualcosa che si incrina tra me e il Signore. Non sono più in pace, leggo quella preghiera, pronuncio quella, oppure vado a messa, avverto che si è incrinato qualcosa nel mio rapporto con Dio. Perché? È perché in quel momento il mio vicino di condominio era un rappresentante del Signore, quindi qualunque sia la situazione, posso essere neonato, allora è la sua mamma, posso essere un bambino, allora forse è il suo papà o sono i suoi fratelli, coloro con i quali gioca ognuno il suo rapporto con Dio. Ecco, si può pensare in questa direzione, secondo te?
Sì, quindi il piccolo passo che possiamo fare adesso è che la nuzialità non è avere, ma è essere. Nessuno di noi le cose più preziose le ha, ma sono quelle che trova in quello che ha ricevuto. E che cosa ha ricevuto? Ha ricevuto l'amore. E quindi
nessuno deve rimanere scapolo. È un peccato gravissimo la solitudine come chiusura, anche perché sovrabbondante è il dono di Dio, è l'amore di Dio. E qualche volta vedo anche qui qualche bambino che non conosco e mi viene subito un pensiero, una domanda: di chi è? E tu di chi sei? E ognuno di noi si pone questa domanda, quindi non come un possesso, ma come un dono di paternità, di maternità, di fratellanza, di perdono, di misericordia, di gioia, di bellezza. Per cui Dio non può essere da solo. Noi abbiamo questo mistero di Dio nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e tutta la vita cristiana è costruita proprio dalla bellezza, dalla perenne novità, dalla sorpresa e dalla fecondità della comunione d'amore. E quindi noi siamo intimamente nuziali. Non oso dire che il non essere sposati è un peccato, anche perché mi passerebbe un po' troppo vicino, è vero. Ma certamente un peccato è la chiusura nella solitudine. Questa chiusura nella solitudine è il grande rischio, è il grande tema negativo. Soli non si può, non si può. Prima ero a sentire questa commemorazione della guerra mondiale per le memorie belliche della nostra parrocchia qui vicino e avvertivo ancora in modo vivissimo che il peccato, che è la solitudine, che è il rifiuto della comunione, che è la chiusura della mente e del cuore alla bellezza che per fortuna siamo di qualcuno e che sempre bisogna essere di, e non pensare di raccogliere la propria personalità nella solitudine delle nostre persone. Il sacramento del matrimonio è stato creato dalla bontà di Dio proprio per questo, perché Lui stesso è comunione ed è nuzialità, perché è amore. Dio è amore. E allora, perché sia l'amore la guida della nostra vita, bisogna che ci sia qualcuno, uno, qualche cosa, una, che ti fa essere con, che ti fa essere di. E questa è la bellezza di questo Dio. Ed è questo che fa sì che il comandamento essenziale della nostra fede ebraica e cristiana è proprio questa nuzialità. È questa spesa della vita per l'altro, perché non ci saresti se non ci fosse l'altro, e non saresti tu se tu fossi nella solitudine. Tutti noi siamo cercati, trovati e descritti da questa nuzialità, da questa non solitudine, da questa dipendenza meravigliosa l'uno dall'altro.
Bene, potremmo forse anche concludere che questo vale anche per Dio, non solo per gli uomini, perché il nostro Dio si definisce come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù Cristo, il Dio di Israele, il Dio di tutti noi, cioè non si definisce mai da solo Dio. E il Dio di alcune altre religioni è l'assoluto, e quindi assoluto c'è dentro la parola solo, no? Può stare per conto suo. Ma il nostro Dio non è un assoluto, è un Dio relativo, e cioè che non può non essere che concepito che in relazione. E quindi per questo credo che Gesù, non lo so, adesso, perché Gesù risponde in quel modo ai Sadducei non ve lo so dire, però un'ipotesi potrebbe essere questa: loro gli pongono il problema della risurrezione, il problema di chi sarà quella moglie, e lui risponde dicendo che noi siamo tutti di Dio, anzi che Dio è il Dio di tutti noi, e quindi è proprio racconta, descrive che l'essenza della vita sta proprio in questo essere gli uni degli altri. Ieri abbiamo fatto anche una bella mattina intorno ai gruppi di auto mutuo aiuto, sostanzialmente con altri linguaggi abbiamo detto la stessa cosa, che anche di fronte ai tanti problemi della vita o uno si mette insieme con gli altri o se no non ce la cava proprio.